Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, Festival di Torino, sono Angelo Acerbi e sono qui con il primo blocco degli studenti del DAMS che collaboreranno con noi per presentare i film compresi nella carta bianca di Carlo Verdone. Ho qui con me oggi Fabrizio Spagna e Giacomo Bona, buongiorno.
Buongiorno Angelo.
I primi sacrificati di questa serie di 5 incontri. Il film di cui parliamo oggi è Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallström. E quindi vi lascio a voi la parola.
Grazie mille. Allora, teoricamente noi abbiamo pensato di presentare la rassegna di Verdone raccontando un po' al nostro modo, e quindi a quello della critica, dell'approfondimento analitico del film. Però abbiamo scelto proprio di seguire le linee guida di Carlo Verdone, perché appunto dando quel titolo là alla rassegna, lui stesso ha scelto di individuare un focus, che è quello dell'emotività, che ci è parso parecchio interessante. In questo senso, ovviamente, lui ha parlato di emozione riferendosi alla sua emozione di spettatore. Ora, essendo che siamo tutti spettatori, e noi siamo spettatori in parte privilegiati perché siamo studenti di cinema, ci siamo presi il lusso, diciamo così, di scegliere un'emozione primaria e di giustificare questa emozione primaria che guida la visione di ogni film, in questo caso di Mr. Grape, e abbiamo appunto cercato di capire in che modo questa emozione fosse presente e fosse il filo conduttore della nostra visione in quanto spettatori. Quindi volevo chiedere, è una cosa che chiederò a tutti, in tutti gli interventi, in tutte le puntate, perché mi sembra proprio il primo punto necessario da cui partire: qual è l'emozione che abbiamo provato noi in quanto spettatore, che hai provato tu, Giacomo, in quanto spettatore, guardando Mr. Grape, buon compleanno Mr. Grape, scusatemi.
Allora, io penso che l'emozione, la grande emozione di Mr. Grape sia soprattutto la nostalgia, ed è una nostalgia a due direzioni, sia verso il passato, quindi verso questa storia familiare che non c'è più, che non può più ripetersi, a seguito della crisi familiare che intercorre dopo il suicidio del padre e dopo lo sfascio della famiglia, ma sia una nostalgia verso il futuro, ovvero un futuro che non esisterà mai, perché dalle parole proprio di Gilbert Grape, cioè Johnny Depp, e Endora, questo paesino in mezzo al niente, in mezzo all'America, è un posto dove niente succede, dove niente succederà mai. Quindi io penso che appunto sia proprio la nostalgia l'emozione più grande di questo film.
A questo proposito mi viene in mente che effettivamente nella storia del cinema americano ci sono un po' di film che trattano di questa tematica dell'isolamento, della nostalgia, in qualche modo di un futuro che non ci sarà, e magari anche di un passato diverso. Il primo che mi è venuto in mente è The Last Picture Show di Bogdanovich, che in fondo tratta esattamente di quel tema, e che il titolo è abbastanza definitivo in quel senso. Però anche parlando della nostra situazione italiana, mi viene da dire che in realtà la tematica del provincialismo, il sogno della fuga, fuga verso un futuro che forse non ci sarà mai, è un tema attuale e molto italiano, nel senso, pensiamo già solo agli italiani all'estero, c'è molta similitudine tra le intenzioni di Johnny Depp e le intenzioni dei... È un tema molto attuale, questo è quello che voglio dire, è un tema molto attuale. Tu cosa ne pensi?
Sì, io penso che sia un film tuttora molto attuale, nonostante abbia comunque 26 anni, principalmente per due ragioni. Da una parte perché ribalta un po' lo stereotipo secondo il quale è l'uomo ad andarsene, a lasciare la donna ad aspettarlo. In questo caso è Becky che infatti alla fine del film parte per poi tornare un anno dopo. Ma soprattutto per un'altra questione, ovvero perché questo film racconta il sacrificio di Gilbert per il bene di un gruppo più ampio, ovvero la famiglia. E direi che è proprio attuale in questo, nel senso che viviamo in un periodo in cui tutti tendiamo a chiuderci un po' troppo in noi stessi, pensando al nostro bene personale, non al bene comune, che siano famiglie, nazioni, continenti.
Sì, a questo proposito in realtà mi viene a dire, sono ovviamente d'accordo che c'è un sacrificio, una scelta di Johnny Depp, cioè del personaggio interpretato da Johnny Depp, sul sacrificio, che è un qualcosa che noi oggi forse non riusciamo bene a esprimere, a volere. Però in realtà anche riferimento di nuovo ai problemi dell'attualità, e quindi torniamo su un problema dell'attualità, Il personaggio di Johnny Depp, sì, si può vedere come un personaggio che si sacrifica per il suo gruppo più grande, però mi è sembrato anche di vedere nel suo personaggio una specie di torpore, cioè attorno a lui le cose succedono comunque, quindi nonostante lui, sì è vero, sta lì e si sacrifica e non vuole andare via per la famiglia, però in realtà mi sembra anche una sua debolezza questa, cioè non è proprio una scelta positiva, non c'è soltanto del positivo in questo sacrificio di Johnny Depp, ma secondo me è anche una sua mancanza, che è una cosa che si può vedere anche appunto oggi nei giovani che non riescono mai a fare quel gradino per muoversi e per far succedere le cose, per immaginare di nuovo un futuro. Detto questo, in realtà Johnny Depp non è che si può criticare molto, perché in Mr. Grape fa un'interpretazione che tra l'altro è parecchio curiosa rispetto alle sue altre interpretazioni successive, e la fa con accanto un coprotagonista come DiCaprio, e un giovanissimo DiCaprio che poi prenderà anche una nomination all'Oscar, la prima di molte, e in questo senso si può dire che già solo la presenza di Johnny Depp, di un Johnny Depp giovanissimo, un belloccio, e un DiCaprio che in questa interpretazione favolosa di un ragazzo problematico, basterebbe a rendere il film scelto da Verdone un cult. Ma è soltanto questo che secondo te rende questo film un cult?
No, io penso di no. Sicuramente questo fatto, cioè di avere due attori così giovani che poi hanno fatto una carriera e stanno facendo una carriera di questo rilievo, sia di per sé motivo di culto, però non penso che il film non sia soltanto questo, e che sia molto più profondo. Penso che la vera natura di culto sia intanto la poesia con cui viene raccontato questo tema così comunque non facile, e lo fa in un modo estremamente delicato, poetico, sensibile, ma altro motivo di culto secondo me è il fatto di raccontare un'epoca così vicina, perché stiamo comunque parlando degli anni 90, eppure così incredibilmente lontana, per il fatto che basti pensare a quando Becky effettivamente parte, la distanza che separa lei da Gilbert è una distanza reale, non ci sono telefoni, WhatsApp che tengano, nel senso che loro per un anno intero poi non si vedono, perché ignorano dove, cioè Becky sa molto bene dove è Gilbert, ma Gilbert non ha assolutamente idea di dove sia Becky, e quindi penso che sia una finestra molto interessante su un periodo storico che non si ripeterà più.
Sono d'accordo. Senti, ieri parlavamo con Angelo introducendo queste puntate del fatto che comunque abbiamo scelto di effettuare questo, di svolgere questa critica anche in maniera un po' combattiva e rischiosa, nel senso che lui aveva individuato una domanda che gli pareva un po' bellicosa, un po' rischiosa. Ed è la domanda finale di questa nostra piccola prima puntata. E la domanda io l'ho scelta appunto per stimolare un po' il dibattito critico, e si chiama la polemica. In questo senso, tu, nonostante siano film, ottimi film e film capolavoro, film cult, hai una polemica da fare su Mr. Grape?
Sì, io penso che il punto debole di Mr. Grape sia la colonna sonora, la musica. Secondo me è fin troppo descrittiva, troppo presente, perché Mr. Grape è sì un film fatto di parole, ma soprattutto di grandi silenzi, e penso che si sarebbe potuto valorizzarli meglio lasciandoli veri silenzi. E credo che ecceda anche un po' troppo nel melodramma, nel voler suscitare emozioni quando in realtà non ce n'è bisogno, perché di per sé la storia crea dei sentimenti pazzeschi che non è necessario, insomma, sottolineare ed enfatizzare con un commento musicale.
Perfetto, ricordiamo che queste critiche noi le facciamo da spettatori autonomi, nel senso che non vogliamo dire niente di troppo negativo.
Fabrizio mette le mani avanti perché non si sa mai
chi ascolta, chi potrebbe sentirsi offeso da questi commenti.
Ma credo che nessuno si sentirebbe offeso, poi appunto sono commenti personali, quindi ognuno
sì,
fa l'analisi che secondo lui, secondo i suoi parametri e le sue esperienze può fare.
Esattamente, individuare delle sfumature discorsive che potrebbero comunque permettere un approfondimento che, diciamo, che una critica tutta positiva non permetterebbe di fare.
Adesso vedremo quale feedback riceveremo dagli ascoltatori su queste critiche, se vi approveranno, se vi diranno che avete detto delle gran fregnacce, ma non ha importanza fondamentalmente, l'importante è stimolare la critica. Io ringrazio molto Fabrizio Spagna e Giacomo Bona per essere stati i primi esperimenti di questi cinque appuntamenti dedicati alle grandi emozioni di Carlo Verdone al Torino Film Festival. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.